Come promesso ieri, stamani faremo ancora pratica, anzi faremo soprattutto pratica. Quindi pratica. Provate? Pratica. Faremo uno studio sulla gorgia. Sapete cos'è la gorgia? È l'elisione della Cina e Toscano. Non so se avete sentito quel rap che è stato fatto da quel ragazzo di Piombino, oltretutto è stato nella mia scuola. Ma non è mia, d'una mia o d'una mia. Bellissimo. Quindi io vi ruberò pochissimo tempo fino a mezzogiorno. A mezzogiorno, se non mi fermo, mi fermate e facciamo pratica. Desidero solo condividere alcune cose. La testimonianza di Barbara è stata veramente meravigliosa, però queste testimonianze, oltre che portarci a dare gloria a Dio, ci devono far capire che una parola specifica da parte del Signore, una parola profetica e l'ubbidienza alla voce del Signore, non tanto a tante cose che sono scritte nella Bibbia, ma alla voce del Signore, può cambiare la vita di una persona. Queste cose che Dio fa si ricordano per tutta la vita. Creano qualcosa dentro di noi, nella nostra relazione con papà, che nessuno studio, nessuna scuola biblica, nessun insegnamento può darvi. Questo per dire che noi non siamo qui a giocare con i doni dello Spirito. I doni dello Spirito sono una manifestazione potente, necessaria nella vita e nella dinamica del regno di Dio. Ecco perché io sono profondamente convinto che dobbiamo insegnare queste cose, dobbiamo fare esperienza, dobbiamo renderci disponibili e dobbiamo conoscere. Ecco perché Paolo dice: riguardo alle cose dello Spirito, non voglio che siate nell'ignoranza. Avete capito perché? È fondamentale, può cambiare la vita di una persona. Dio può intervenire per mezzo di queste parole, di queste ispirazioni, in momenti drammatici della nostra vita e rialzarci su ali d'aquila. Amen. Io stamattina ho ricevuto una parola per qualcuno che è qui, mentre Corrado stava conducendo l'adorazione. Dio mi ha dato una parola e prima di passare alla condivisione sul tema di stamani io voglio rilasciare questa parola. È una parola per alcune persone che hanno delle domande sul perché certe cose accadono nella nostra vita. Io e Barbara e la nostra comunità veniamo da un anno drammatico, il momento più duro della nostra esistenza, ma Dio ha utilizzato e sta utilizzando quello per la vita del regno di Dio. Il Signore mi ha portato davanti quel passo in cui Gesù parla del regno di Dio nel capitolo 13 del Vangelo di Matteo, quando a un certo punto dice: il regno di Dio è simile a un mercante che va in cerca di belle perle e, trovata una perla di gran valore, vende tutto quello che ha e compra quella perla. E quando questa parola mi è venuta davanti, il Signore mi ha fatto vedere perché Lui parla delle perle. Sapete come nasce una perla, come cresce una perla? Una perla nasce da un piccolo corpo estraneo che entra nell'ostrica perlifera. E l'ostrica è un organismo molto sensibile, ha bisogno di acqua pura e ha bisogno di un ambiente puro. E quando un solo granello di sabbia o un'impurità entra nell'ostrica, la vita dell'ostrica viene messa in pericolo. L'ostrica ha un sistema di difesa per proteggersi da questo corpo estraneo che non può espellere e comincia a arrotolare intorno a questo corpo impuro una sostanza che letteralmente lo avvolge e quella sostanza comincia a crescere intorno e si sviluppa la perla. La perla è un organismo vivente. Il Signore mi faceva vedere che nella vita di alcune persone che sono qui sono entrati a volte in maniera drammatica dei corpi estranei che hanno provocato dolore, hanno provocato domande, hanno provocato dei traumi. Questo che entra nella tua vita è quello intorno a cui Dio costruisce una perla preziosa. E la Bibbia dice che il mercante cerca queste perle. Tutto quello che il diavolo, il mondo manda contro di noi per distruggerci è il centro intorno a cui si sviluppa la perla. Il Signore cerca persone così. Amen. Ecco perché quando noi diciamo dobbiamo ringraziare Dio in ogni cosa, non è un atto religioso, è perché comprendiamo che le perle si sviluppano intorno a corpi estranei che entrano nella nostra vita. Amen. Stamani Corrado parlava del mondo, di quello che Gesù intende per mondo. Mi veniva in mente mentre lui parlava due passi che si trovano negli Atti degli Apostoli. Uno è in Atti 2, verso 47, quando si parla della vita della prima comunità di Gerusalemme uscita dalla Pentecoste, ed è scritto che, ve lo voglio leggere, se avete prendetelo un attimo, Atti capitolo 2, verso 46, e perseveravano con una sola mente tutti i giorni nel tempio, e rompendo il pane di casa in casa prendevano il cibo insieme con gioia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo. Corrado giustamente diceva: una bugia che il mondo ce l'ha con noi. E in Romani capitolo 14, quando Paolo dà quella bellissima definizione del regno di Dio, perché il regno di Dio non consiste in cibo e bevanda, ma è giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo, nel versetto dopo dice: perciò chi serve Dio in queste cose è gradito a Dio ed è accetto agli uomini. Se noi non godiamo il favore delle persone che sono fuori nel mondo, è perché noi non stiamo servendo Dio nel regno di Dio, ma lo stiamo servendo in qualcos'altro. E noi riusciamo a volte in questo qualcos'altro a diventare antipatici alle persone, perché facciamo delle cose strane. Ma quando noi serviamo il regno di Dio in giustizia, in pace e gioia nello Spirito Santo, noi siamo non solo graditi a Dio, ma godiamo anche il favore degli uomini. Amen. Amen. È una bugia diabolica che il mondo ci odia. Il mondo non ci odia. È scritto che addirittura in un altro passo degli Atti è scritto che il popolo li esaltava. Gli scribi e i religiosi, i capi del popolo li flagellarono, li bastonarono, ma il popolo li esaltava. E questa comunità godeva il favore degli abitanti di Gerusalemme. E poi è scritto: e ogni giorno il Signore aggiungeva coloro che erano salvati. Non erano tanto le dinamiche evangelistiche, era la dinamica di vita di queste persone. Era il modo in cui vivevano, era la vita che si vedeva trasparire, quella vita abbondante di cui Gesù ci ha parlato. Le persone vengono contagiate, letteralmente attirate da questa vita. Amen? Quello che voglio condividere è qualcosa sulla preghiera. Non insegnare sulla preghiera, perché nemmeno Gesù ha insegnato sulla preghiera. Paolo ancora meno. Gesù ha soltanto dato alcune dritte. E le più importanti che ha detto è di non fare preghiere. Più lunga è la preghiera, più stai cercando di convincere Dio. La preghiera della fede è breve. Padre, io ti ringrazio perché mi hai ascoltato. Giovanni 11. Io so che tu sempre mi ascolti, ma l'ho detto perché coloro che sono qui credono. E rivoltosi al morto disse una parola, due parole: Eleazar kumi, Lazzaro esci. E il morto uscì con le bende che lo avvolgevano, e a un certo punto disse ai discepoli: adesso scioglietelo e lasciatelo andare. Ed è bellissimo, qualche settimana fa il Signore mi ha cominciato a parlarmi su questo scioglietelo e lasciatelo andare, perché nella Chiesa oggi molti sciolgono e tengono. Se tu non rimani, le bende torneranno nella tua vita. Quindi quello che io faccio è condizionale al fatto che tu devi stare con me. Lo sapete che quando Bartimeo viene guarito, nell'originale, la traduzione originale, Gesù non gli disse vai in pace, gli disse vai via. È drammatico nel greco. Gesù gli disse: hai ricevuto, adesso vai per la tua strada. Lui si gira, volta i suoi occhi e Bartimeo lo segue. Col gadareno fece la stessa cosa. Io voglio venire con te, col gadareno. No, tu devi andare alla Decapoli, perché io sono venuto per chiamare una persona e tu adesso vai a raccontare ciò che Dio ha fatto per te a tutta la Decapoli. Gesù liberava e lasciava andare, e le persone lo seguivano. Noi dobbiamo lasciare le persone libere. E si impara, nessuno di noi viene da questo. Io non vengo da questo, non mi è stato insegnato questo, non ho fatto questo per tanti anni. Chiedo perdono a Dio per non averlo fatto. Ma viene il giorno in cui il Signore ti apre gli occhi È una cosa straordinaria poter leggere la scrittura come è stata scritta. Alcune cose nella Bibbia sono radicalmente diverse da come noi le leggiamo. Posso? Posso. Potete prendere un attimo Giovanni capitolo 19. Sono piccole cose che hanno condizionato la nostra mente, che non si trovano nella scrittura come è stata scritta. Ecco perché io aspetto il giorno in cui Dio farà il bene all'umanità, di dare all'umanità un nuovo testamento tradotto da un non credente. Perché inevitabilmente quando la Bibbia è stata tradotta secondo il taglio dottrinale di chi l'ha tradotta. E io prego che il mio ex professore di greco e latino, che è uno dei migliori grecisti d'Italia, lo sto perseguitando in questo, si decida a tradurre il Nuovo Testamento. Io spesso vado da lui, passo pomeriggi con lui. Lui è un non credente. E passiamo tempo sulla scrittura. In Giovanni capitolo 19, tutti conoscete il passo in cui Gesù viene coronato di spine, viene vestito di un manto di porpora e poi Pilato lo conduce fuori. Vi ricordate? Leggiamolo un attimo, brevemente. Verso 1. Allora Pilato prese Gesù, lo fece flagellare, i soldati intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un manto di porpora e dicevano: salve, o re dei giudei, e lo schiaffeggiavano. Poi Pilato uscì di nuovo e disse loro: ecco, io ve lo conduco fuori affinché sappiate che non trovo in lui alcuna colpa. Attenti qui, verso 5. Gesù dunque uscì, portando la corona di spine, il manto di porpora, e Pilato disse loro: ecco l'uomo. Nel testo greco non è scritto questo, perché la parola Pilato non c'è. È Gesù che uscì e disse: ideo anthropos, eccomi. La forma ideo anthropos non vuol dire ecco l'uomo, vuol dire semplicemente eccomi. Cioè Gesù si presenta come colui che paga il prezzo al popolo che sta gridando crocifiggilo.
Non è
ecce homo. Voi state gridando crocifiggimi, eccomi, io sono venuto per questo. Solo qui tu puoi capire quando Gesù ha detto: ma per questo io sono nato, ma per questo, perché voi mi crocifiggete, eccomi. Nessuno mi toglie la vita, io la depongo da me stesso, perché ho il potere di deporla, il potere di prenderla di nuovo. Brevemente voglio dirvi qualcosa sulla preghiera e su un principio che Paolo ha espresso alla chiesa di Corinto: Dio usa cose deboli per svergognare le forti. Dillo al fratello. Voglio dirvi solo questo, poi faremo un'esperienza straordinaria, passeremo un'ora a lasciare che il Signore passi attraverso di noi. Esodo capitolo 3. Esodo capitolo 3. Tutti conoscete questo passo. L'ho condiviso con il suo a Torino, mi pare. Ma c'è una rivelazione straordinaria, perché il pregare nello Spirito Santo non è questione di parole. Il Salmo 19 verso 3 dice così: non sono discorsi e non sono parole di cui si ode la voce, ma il loro suono va ai confini della terra. Dillo con me: non sono discorsi e non sono parole. Io voglio ritornare a parlare del concetto del talamo nuziale, di quei passi straordinari che sono nel libro del Cantico, che sono nel Salmo 145, dell'intimità di cui parlava Corrado stamani. Perché noi abbiamo preso anche le lingue dello Spirito Santo al di fuori del contesto in cui Gesù ne ha parlato, Paolo ne ha parlato, e la scrittura parla di qualcosa che è così profondo che quando noi lo vediamo cambia radicalmente quello che noi pensiamo della preghiera, quello che noi pensiamo di Dio e di conseguenza del lasciarci usare dallo Spirito Santo nei suoi doni. In Genesi, in Esodo, scusate, capitolo 3, c'è il passo in cui il Signore si muove per liberare il popolo dalla schiavitù. Noi sappiamo che questa schiavitù è durata secoli. E vi faccio una domanda. Voi credete che per 430 anni il popolo non abbia pregato per essere liberato? E voi credete che Dio non abbia ascoltato? Quello che noi dobbiamo capire della scrittura è che la scrittura ci insegna dei principi, non che noi applichiamo e traiamo delle conclusioni. Noi non traiamo la conclusione del fatto che Dio ha bisogno di 400 anni di supplica, perché altrimenti non è soddisfatto abbastanza della fatica della tua preghiera per intervenire. La scrittura è stata data per insegnarci un principio. E quello che voglio condividere con voi è un principio. Siete pronti? Quindi quando noi leggiamo soprattutto l'Antico Patto, noi dobbiamo cogliere il principio che lo Spirito Santo vuole trasferirci, non l'episodio da cui noi traiamo delle conclusioni per... Ok? Per causa-effetto. Siccome Dio ha fatto quello, allora vuol dire che no, è il principio. E io cercherò di farvi vedere questo principio. Verso... 3. Esodo capitolo 3 verso lo trovo dove dice che sorse un nuovo re, ti ricordi? Un nuovo faraone che non aveva conosciuto Giuseppe.
Due.
Perché tre? Due. Ritornava il tre. Non è questo. Lo trovo. Sì, ma non è quello. Adesso. Se non lo trovo ve lo cito. Sì, ma non è quello. Vediamo se lo trovo così, un attimo. Atti 7:40. Ok, eccolo qua. Passo dove dice, aiutatemi a trovarlo, non lo trovo. È il passo dove dice che il popolo gridò a Dio e Dio udì i gemiti del suo popolo e disse 2:23. So perché avevo 3 nel 2:20. Ah, ok. Ora avvenne che dopo molto tempo il re d'Egitto morì. Eccolo. Ce l'avete? Ora avvenne che dopo molto tempo il re d'Egitto morì e i figli di Israele gemevano a motivo della schiavitù. Attenti qui. Essi gridarono e il loro grido a motivo della schiavitù salì fino a Dio. Quante volte abbiamo gridato, anche di rabbia, verso il Signore? Abbiamo pregato, abbiamo gridato, abbiamo supplicato e niente sembrava accadere. Vi è mai successo? E noi sappiamo che Dio è lì e Dio è pronto, ma qui c'è un principio straordinario. Il verso dopo dice, così Dio, attenti qui, udì il loro gemito e Dio si ricordò del suo con Abramo, con Isacco e con Giacobbe. Dio guardò sui figli di Israele e Dio si prese cura di loro. Attenti, il popolo gridò, il popolo gemette, Dio non ascoltò il grido, Dio ascoltò i gemiti. Ve lo rileggo. I figli di Israele gemevano a motivo della schiavitù. Essi gridarono, il loro grido a motivo della schiavitù salì fino a Dio. Dio udì il grido? Certo. Ma guarda il verso dopo. Dio udì il loro gemito. Non fu il grido, non furono le preghiere, fu il gemito. Ora in Atti 7, Stefano, nella predica che gli è costata la vita, riprende questo passo al verso 34 e cita testualmente, ovviamente in greco, questo passo e dice queste parole. Ho certamente visto l'afflizione del mio popolo in Egitto e ho udito i loro gemiti. Non le loro grida. e sono disceso per liberarli. Ora dunque vieni, io ti manderò in Egitto. Questa parola in greco è una parola che ha creato dei problemi a quelli che hanno tradotto la Bibbia. Perché questa parola, gemiti, nel Nuovo Testamento si trova solo due volte. Dopo vi farò vedere dove si trova l'altra volta. E questa parola è una parola imbarazzante, che in greco è stenagmos. E la parola stenagmos è una parola inquietante, perché la scrittura non è scritta come noi crediamo, è scritta di cose molto pratiche e a volte anche molto forti. La parola stenagmos viene utilizzata nella lingua greca, in tutta la cultura greca, per indicare i gemiti d'amore tra uno sposo e la sposa nell'atto sessuale. Capite che i traduttori della Bibbia si sono trovati davanti a un problema. Si può rendere così: misteri d'amore sussurrati. E questa parola stenagmos si trova soltanto in un altro passo della scrittura, che è Romani 8:26. Non compare mai più. Compare in Romani 8:26, dove è scritto: nello stesso modo anche lo Spirito sovviene alle nostre debolezze, perché non sappiamo ciò che dobbiamo chiedere in preghiera come si conviene, ma lo Spirito stesso intercede per noi con stenagmoi, con sospiri d'amore sussurrati. Sono quelli che Dio guardò, non perché non avesse ascoltato le grida, ma perché lì dentro c'era un gemito d'amore del suo popolo verso di lui. E quando un uomo, io adesso dico delle cose forti, spero che non vi scandalizzate, quando un uomo e una donna sono uniti nell'atto sessuale, non sono le parole, sono gli stenagmoi che muovono il cuore l'uno dell'altro. La preghiera non è fatta di parole. Il miracolo delle lingue è quello di far sì che il nostro cuore gemi, gema. Italiano 4. Cioè, il problema è che io insegno italiano. Gema. In questi sospiri non sono discorsi, non sono parole. Questi gemiti così semplici sono quelli che Paolo definisce così. Dio usa le cose deboli per svergognare le forti. La preghiera è, come diceva giustamente Corrado, è un lasciar fluire lo Spirito Santo dentro il nostro cuore. Quando noi cominciamo a cantare nello Spirito, il nostro cuore parla di misteri. Quando Paolo dice chi prega in lingue proferisce misteri, non sono misteri religiosi, sono sospiri d'amore misteriosi che nessuno può comprendere se non il tuo Spirito, il tuo papà.
Alleluia.
E imparare a fare un passo al di fuori della razionalità per entrare nella dimensione del cuore. È scritto in 1 Samuele capitolo 1 che quando Anna, la moglie di Elcana, soffriva, dice: io ho uno spirito tribolato perché Dio non mi ha dato un figlio, e salì, vi ricordate, al tabernacolo di Dio dove c'era Eli, e lei a un certo punto fece una preghiera: se tu mi esaudisci e tu mi dai un figlio, io lo consacrerò a te per tutti i giorni della sua vita, il rasoio non passerà sul suo capo, vi ricordate? E poi è scritto che Anna prolungò. Nell'ebraico è bellissimo, in realtà è la preghiera di Anna: osò avanti. Osò. Osò avanti, non è che si prolungò, fece un passo in più. E è scritto che lei cominciò a balbettare come una donna ubriaca. E poi dopo disse: il mio cuore si è aperto, disse Eli, verso Dio. E dice che Eli vedeva le labbra che si muovevano, ma non sentiva il suono. E le disse: vai a smaltire la tua ubriachezza da un'altra parte. E quando gli stessi gemiti sono venuti a Pentecoste, il popolo ha detto: si sono ubriacati di vino dolce. E in quel momento Eli ebbe una parola: va in pace e il Signore ti faccia come tu hai detto. Quando è il cuore che si apre a gemere, non è quello che tu dici, è un mistero. in cui lo Spirito Santo scandaglia le profondità del tuo cuore e tira fuori ciò che nemmeno tu con la tua mente puoi sapere. Perché quando tu sussurri delle parole d'amore alla persona che tu ami, non è quello che tu pensi, è quello che tu provi. A volte la mente non riesce nemmeno a spegnere il fuoco di quell'amore. Come è scritto nel cantico, sono le fiamme d'amore che nessuno riesce a spengere. La tua mente non riesce nemmeno a dominarle e nemmeno a comprenderle, perché tu ami quella persona. È un mistero d'amore. Quello che Dio vuole è la semplicità delle cose come stanno. Vi ricordate la cananea? Quando la cananea, quella donna sirofenicia, va da Gesù, aveva una figlia gravemente tormentata da un demone, e lei si rivolge a Gesù così: figlio di Davide, abbi pietà di me. È scritto che Gesù non la considerò nemmeno, vi ricordate? E lei andò una seconda volta e disse: Signore, aiutami. E Gesù le dette quella risposta: non è bene prendere il pane dei figli e darlo ai cagnolini. In realtà nel greco è alle cagne. Quello che Gesù intendeva è che tu sei una pagana, io sono stato mandato per le pecore perdute della casa di Israele. E poi scrive che quella donna a un certo punto si prostrò e gli disse: è vero, ma anche le cagne mangiano delle briciole che cadono da lei. E allora Gesù la guardò e le disse: donna, davvero grande la tua fede. Molti dicono che è stata l'adorazione il fatto che lei si sia prostrata, perché noi abbiamo sempre un concetto in cui Dio deve essere soddisfatto nel suo orgoglio, diceva Corrado, di essere adorato prima di muoversi. In realtà il motivo è radicalmente diverso. Quella donna, che non era un'ebrea, pensava di comprare la risposta alla sua preghiera comportandosi, parlando il linguaggio evangelico, figlio di Davide. Figlio di Davide era un'espressione ebraica. E quella donna non era un'ebrea, e lei diceva: se io mi comporto come una pecora di Israele, lui mi esaudirà. E Gesù non l'ha nemmeno guardata, non perché non l'amasse, ma perché voleva portarla al punto dove dicesse: tu devi venire davanti a me per chi sei, non per ciò che fai. E la seconda volta usò la parola kyrios in greco, signore, altra parola che veniva dalla cultura ebraica. E Gesù le disse: tu mi stai chiamando signore, ma tu sei una pagana, tu devi venire a me come una pagana e mi devi dire: ho bisogno di pane. E quando lei toglie le maschere della religiosità, toglie il figlio di Davide e toglie il Signore e dice: io ho bisogno di pane. Donna, grande la tua fede, grande la tua fede è, hai avuto la fede di credere che io ti esaudisco per quello che tu sei, per dove io ti ho creata, e che non hai bisogno di comportarti in maniera religiosa per comprare la mia risposta. Dio usa le cose deboli. Io mi compiaccio in debolezze, perché proprio quando sono debole che io sono forte. Questo intendeva Paolo, di andare davanti al Signore così come siamo e di non cercare di comprare con parole. A volte la cosa migliore è lasciare gemere, e mentre tu gemi, Dio deposita in te delle parole per qualcuno. È l'esperienza che adesso facciamo. Anzi, facciate te. Ci prendiamo questo tempo. Passiamo un tempo ad adorare il Signore. Dai, a gemere in Lui, dolcemente. Alzati quando vuoi alzarti, se ti vuoi alzare. E poi passeremo un tempo. Lasciamo che sia Lui a guidare i tempi, i modi in cui pregheremo gli uni per gli altri e profetizzeremo sulla vita delle persone. Il segreto della profezia non è parlare e ascoltare. A volte io oggi ho ricevuto una parola per loro. Era una parola sola. Ma quando quella parola cade nel cuore che è stato preparato per quella parola, vale più di un sermone intero. Amen. Chiudi i tuoi occhi e alza le tue mani. Prendiamoci qualche istante. Lo Spirito Santo è dentro di te, lo Spirito Santo è qui. Quando il popolo gridava: Dio, liberaci, liberaci dagli egiziani, liberaci. E Israele, quando Gesù è venuto: liberaci dai romani. Io sono venuto a liberare il vostro cuore dalle catene del legalismo, dalle catene della menzogna, le catene del diavolo, e a far di nuovo gemere i vostri cuori come una sposa per il suo amato. tiraci e noi correremo dietro a te. A ragione ti amano, tu sei il più bello tra i figli dell'uomo. Sulle tue labbra è sparsa la grazia. C'è un proverbio che dice: chi ama la purezza del cuore, e non è quello che crediamo noi, è la purezza del motivo del nostro cuore, e ha la grazia sulle labbra, il re per amico. La grazia sulle labbra. La grazia sulle labbra. La grazia sulle labbra. Il ringraziamento sulle labbra. Quando tu preghi in lingue, dice Paolo, certo tu fai un bel ringraziamento. Ringraziando Dio in ogni cosa per mezzo di Gesù Cristo. Stenagmoi. Non è un atto religioso, è un cuore che geme, che sa far crescere questo gemito, che sa gemere insieme a altri, perché noi siamo melodia, mele gli uni degli altri e siamo anche membra gli uni degli altri. Guidato dallo Spirito Santo, è Lui che lo fa crescere, è Lui che lo modula, è Lui che ti dà le parole, è Lui che ti dà la melodia, è Lui che lo fa calare, è Lui. Alzati in piedi, alza la tua testa, alza le tue mani, chiudi i tuoi occhi, lascia che i fiumi da dentro di te scorrano attraverso le tue labbra. C'è di più debole e semplice di questo. E Dio usa le cose più deboli nel modo più potente. Io ti invito a aprire le tue labbra. Se non sei stato battezzato nello Spirito Santo, adesso nel nome di Gesù sii ripieno dello Spirito. Io vi invito a lasciarvi andare, alzare da voi stessi i vostri occhi e a fissarli in Lui. Se ti senti di alzare le braccia, di prostrarti, di piangere, semplicemente questo fai. Dio si ricordò del suo patto, Dio oggi si ricorda del suo patto fatto nel sangue di suo figlio per farti del bene. Alza le tue mani per favore, sii semplice nello spirito, semplice. Più tu sei semplice come quella cananea, più Gesù ti guarda e ti dice: grande è la tua fede. Fai fluire le lingue con queste sillabe, questa melodia semplice, tutti insieme, dai. Questa è la dimensione del nuovo patto. Isaia 28 dice: ecco il riposo, il refrigerio, lasciate riposare lo stanco, gemi e riposa. Sciti la 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 non si deve mentare, Antonia la la ne saltare. Mentre cantiamo lungamente nello spirito, il Signore smuove l'unzione profetica, i doni di conoscenza, i doni di guarigione che sono già dentro di te. Gemi, gemi, gemi. Lo Spirito Santo, Spirito dell'amore di Dio. Sceglie la conoscenza, Ontile le nes, ontia me la conoscete, ossi che le
conosce colore in aria, adori amara sente intara con se tenere, uri e la china mala che nascente in arsa, ossia la dare, fluisci nel mio spirito, fluisci nel mio spirito, dai la ganasa e intelegene se te ne ne oye ne 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 sceienta la canamaria sa a tolo lo 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 se te ne che ne se te uscita. E noi ne parliamo non in parole insegnate dalla sapienza umana, ma con parole insegnate dallo spirito, perché lo spirito scruta ogni cosa, anche le profondità di Dio. In questi gemiti il tuo spirito sta scrutando le profondità di cui Paolo parla agli Efesini, la profondità del suo amore, la ricchezza della sua potenza verso di te. La gana mana si calga la mano di noi, a ti ave che ne messo che ne vescetta la casa, oli che ne messe. Prendi le mani del fratello che è accanto e alzale davanti a Dio, prendiamoci per mano e continuiamo a fluire. Togli quella cima da quella bitta, impara a prendere il largo, i pesci si pescano quando tu prendi il largo. Gesù ti fa vedere dove pescare quando tu prendi il largo. Staccati da terra, ti sei spogliato della terra di Adamo per rivestire la natura del figlio di Dio e regnare in questa vita con una natura sovrannaturale, una lingua sovrannaturale, un amore sovrannaturale, un parlare sovrannaturale e un conoscere sovrannaturale. Mentre continui a pregare in lingue ti accorgi che il tuo pregare in lingue diventa incisivo. Tu stai parlando delle cose reali, non sai cosa, ma lo spirito tuo lo sa. Il tuo corpo si muove mentre dichiari delle cose sulle circostanze in lingue celesti. Io voglio che alziate le mani e cominciate ora a proclamare nuove lingue, a dichiarare nuove lingue, a interpretare nuove lingue. E sciotolo samigana sentolo ore mescala snahema staca la simana sa scetele le gore si balana. Grazie per questa unzione di guarigione che si muove sull'assemblea. Quando lo spirito prende il sopravvento e si muove insieme a te, Antonia la da 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 da. Signore, risveglia i doni sopiti. Qui ci sono persone che sono state usate nella parola di conoscenza, nella profezia, molti anni fa. Quel dono è ancora in te, ma dorme. Risvegliati tu che dormi. Signore, soffia su tutti i doni e i carismi che da tempo stanno dormendo e che devono essere manifestati per il bene e l'edificazione comune. Non sarà un movimento di risveglio per l'Italia, sarà la presa di consapevolezza di ciò che già abbiamo dentro di noi e che deve uscire fuori di noi. Quando Gesù disse: chi mi ha toccata? Perché una potenza è uscita da dentro di me. È dentro di te. Alza le mani e fallo uscire stamani. Nel nome di Gesù. Fallo uscire in tutta la sua gloria. Fallo uscire dalla porta delle tue labbra. Fallo uscire. In me sono tutti i tesori della conoscenza e della sapienza. Shalian encore mas oista balasika, ye che benesto aimarashita. Io ho depositato questi tesori dentro di te. Solo che tu guardi. Aine kos nashna barasika. Portate i vostri tesori al mio tempio. Auna hormashna kalabasostari. Riversate le vostre ricchezze sulla mia casa. Questo è il tempo in cui lo Spirito vuole che noi riversiamo tesori e ricchezze nella sua casa. Noi portiamo più di decime alla casa del Signore. Noi portiamo tesori che molti profeti e re vogliono vedere e non lo videro. E non li videro. Voi siete diventati concittadini dei santi. Voi vi siete avvicinati al monte della grazia, al monte Sion, non al monte che si poteva toccare con mano, il monte che tremò, ma al monte che ha reso stabile per sempre la grazia di Dio, a Gesù, il giusto, il mediatore del nuovo patto. E Dio oggi sta scuotendo. Per lasciare quelle cose che non possono essere scosse. Su quelle che lui edifica il suo regno. E su ciò che rimane dentro di te dopo i terremoti che accadono in questa vita. È quel granello di sabbia che è dentro di te, intorno a cui si forma la perla. E tuo padre è un mercante, un intenditore di perle. Questa è una parola per qualcuno. Lui è scritto che va in cerca di belle perle. Lui si intende di perle. E quando ti ha scelto, ricorda che ti ha scelto uno che se ne intende. Uno che conosce il valore di ciò che lui ha dichiarato molto buono. Molto buono. Con questo cuore, questa visione, mentre lui ti porta su Alidamia, cominciamo a ministrare profeticamente gli uni agli altri. E voglio invitare soprattutto le persone che si sentono più deboli e quelle che da tanto tempo hanno la bocca profetica chiusa perché qualcuno ti ha detto che non eri abilitato a farlo. Lo Spirito Santo ha detto che tu devi farlo. E io voglio dichiarare cadute a terra tutte quelle parole che sono state dette a alcuni di voi riguardo al muoversi dei doni spirituali, a quelle condanne più o meno sottili che hanno chiuso la bocca dei profeti. Nel libro di Amos è scritto: il leone di Giuda ruggisce, chi non profetizzerà? Il leone ruggisce da Sion, dalla grazia, chi non parlerà? Muovetevi nel nome di Gesù e cominciate a esercitare i doni, a riversare quella parola che nasce nel tuo cuore quando tu prendi con amore la mano di qualcuno, tu metti con amore la mano sul tuo cuore. Impara quando leggi il Vangelo e leggi la storia di Gesù e della donna col flusso di sangue a non vederti più dalla parte della donna, ma a vederti dalla parte di Gesù. Tu non sei più la persona impura che va a cercare di ricevere qualcosa. Tu
sei il figlio di Dio che va a versare qualcosa negli altri. Questo è il cambio di mentalità, questo è il cambio culturale del regno di Dio. Cominciamo a muoverci, dai, cominciamo a fluire, continuiamo a fluire. Le persone più deboli che si sentono o si credono più deboli sono quelle che devono andare, perché proprio quando tu sei debole che lui può fare qualcosa.
Destro. Se c'è qualcuno qui che ha un problema a rene destro, vorrei pregare per questa persona.
Più che altro per coloro che ancora magari non hanno mai fatto. Prendi una persona che non conosci, okay. Qualcuno che non conosci, sì, qualcuno che non conosci. Voglio chiedervi di mettervi l'uno di fronte all'altro, proprio prendendovi per mano. Ascoltatemi un attimo. Dai, prendi una persona che non conosci. E la cosa che vi chiederemo di fare, ascoltatemi per favore, la cosa che vi chiederemo di fare semplicemente è di iniziare a pregare, molto semplicemente, e di chiedere allo Spirito Santo di darvi delle immagini, dei pensieri, delle cose che sentirete forte nel cuore. E una delle cose importanti, per favore, una delle cose importanti è: non abbiate paura di parlare, perché, come diciamo sempre, questo è il miglior momento per sbagliare. Non sarete giudicati, non sarete condannati. Filippo, non è fatto, devo scappottare, non è fatto. Spirito Santo vi darà delle parole, vi darà delle immagini, vi darà dei pensieri molto forti. Ok? e chiedete, parlate nello Spirito, pregate in altre lingue e lasciate che lo Spirito Santo vi guidi, e Dio vi darà, a voi con grande sorpresa, vi darà delle parole, delle immagini meravigliose, anche se vi sembrano strane. Non avete bisogno di dire "così dice l'Eterno", no, dite semplicemente "sento nel mio cuore questa cosa, non so se ha senso per te, ma sento questa cosa nel mio cuore". Ok, non vi scoccio più, pregate. Alleluia. E lasciatevi sorprendere dallo Spirito Santo. Abbiate coraggio, non abbiate timore, abbiate coraggio di rilasciare quello che Dio vi dà. Non sai chi hai davanti, lo Spirito Santo ti può sorprendere. Spirito Santo scorra e fluisca in maniera meravigliosa questa volta. Lui è il Signore della Chiesa. Lo Spirito Santo è il Signore. Ora la lasciate parlare su.
Thank you.
andiamo verso la conclusione. Papà è buono. Per l'8, 9 e 10 luglio abbiamo già diverse persone che si sono prenotate, altre che verranno, che non sono stati, non hanno avuto la possibilità di venire qui in questa conferenza. Non vi preoccupate, non è un telefono, è soltanto qualcuno che è rimasto dentro l'ascensore qua. Quindi vogliamo ringraziare Dio. Dai, prendi la mano della persona che è accanto a te, ringraziamo Dio. Padre, noi ti ringraziamo per il tuo amore, per la tua grazia, per la tua saggezza, per il tuo amore, per la cura tenera che tu hai verso di noi. Gesù, vogliamo chiederti di portarci in profondità e rivelarti nella nostra vita ancora di più. Abbiamo un disperato bisogno di te, ancora di più. Sappiamo chi siamo, sappiamo cosa abbiamo ricevuto, sappiamo cosa possiamo fare. Conosciamo la nostra identità, conosciamo la nostra eredità, l'autorità che tu ci hai dato. Abbiamo bisogno di crescere in questo. Grazie perché quello che hai iniziato, Padre, in questi giorni è qualcosa che tu porterai avanti. Noi semplicemente ti diciamo sì. Come ha detto Gesù in quel giorno, eccomi. Come ha detto Isaia in quel giorno, eccomi. Come ha detto Paolo in quel giorno, cosa vuoi che io faccia? Costretti e convinti dal tuo amore, trascinati in basso, in profondità, dall'intimità con te. Continua a rivelarti nella nostra vita, continua a parlare ai nostri cuori. Sappiamo che il mondo, come è scritto, fatto di persone che ancora non ti conoscono, aspetta con bramosia la manifestazione dei tuoi figli. Noi crediamo che il mondo non ci odia, noi crediamo che il mondo ci sta aspettando. Noi crediamo che il mondo non ci persegue, ma che il mondo sta aspettando. Ed è per questo che vogliamo dirti, Padre, qualunque cosa andrebbe incontro al nostro destino, sapendo che siamo nati per uno scopo, che viviamo per un proposito. Per questo ti diamo tutta la lode e la gloria, Padre. Grazie, grazie per tutti coloro che hanno lavorato, faticato in questo tempo. Grazie per i cibi che prenderemo. Vogliamo già da ora reclamare e ringraziarti per la protezione tua per il ritorno a casa e per tutto quello che tu continuerai a darci, perché sappiamo che un incontro può terminare, ma la tua unzione no. Una riunione può concludersi, una conferenza può terminare, ma non la tua presenza nella nostra vita, non la tua voce che è costante e continua. Grazie, perché la riunione termina, ma la nostra vita con te continua costantemente. Grazie, Padre, nel nome di Gesù. Amen. Amen, amen. Ok, c'è una testimonianza prima.
Ciao. No, siccome ieri sera vi volevamo raccontare una manifestazione dello Spirito Santo dei doni, mesi in azione, no? Quello che abbiamo noi. E ieri sera si camminava qui sulla passeggiata.
Mi sembra sulle acque.
Sul mare si sono aperti. Si camminava qui sul marciapiede, no? Che si parlava così tranquillamente, io e lui che si tornava. No, eravamo un gruppo e a un certo punto gli dico a lui, sai che c'è, io torno all'albergo. Lui mi dice, vengo con te. Va bene, ciao, ciao, si saluta. Si cammina per il marciapiede, si vede un'ambulanza con un uomo in terra morto. Morto. Di 42 anni le è venuto un attacco cardiaco e lì c'erano già i paramedici che lo stavano rianimando. Cioè, già era passato un bel po' di tempo, no? Allora... sinceramente, mi sono fermata, io no, Dio, per favore. E lui un po' mi ha spinta, no? Perché lui cominciò subito, però forte, lui cominciò a parlare in lingue, nel nome di Gesù, per favore Dio, così. E poi la gente ci guardava un po' così, anche io cominciai a pregare. Lui cacciava via lo spirito di morte. Io a me si pregava così, poi Dio mi ha detto no. Comincia a comandarlo.
Amen.
O sea, comanda lo spirito. Non tanto Dio per favore risuscitalo, sino più che altro il comando, no? De... respira.
Autorità.
Autorità. Esatto, mi ha detto, fai l'autorità. Amen. E io cominciai. alzati, respira, così, no? Respira, e poi mi veniva come un po' di soffiare, come di soffiarli lo vita, no? Però già lo avevano fatto 4 volte con quelli shock. Però il corpo morto bianco già, ma tanto tempo, 20 minuti. E noi che si continuava lì, arrivò la polizia, mandava via la gente, a noi non ci mandavano via, so perché. Il cameriere, un cameriere una volta ha detto, questo uomo è morto? E io, non è morto! Zitto! Così, alzati, respira. Quando veramente quando comincia così, anche lui che sgridò il spirito di morto, il uomo cominciò a respirare, la pancia l'aveva così, di morto. Gli si gonfiò così, cominciò a respirare, o sea, un miracolo. Sai quando avevamo detto no, no, eravamo gelidi.
L'ha detta lui al poliziotto, l'età. Il poliziotto l'ha detto, quanti anni hai? Lui 42 anni. Questa la gloria va dal nostro Signore. Ha spinto più del dovuto il paramedico a continuare, ma come se lo Spirito Santo dasse fede a lui di continuare, dai, 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 insisti! E si è visto la gloria di Dio.
Nel senso, no? O sea, nel quotidiano, nelle cose che uno va. Gesù camminava e vedeva uno malato, vai, guarisci. Poi continuava a camminare, te che hai bisogno. Penso che noi siamo un po' così, no? Dobbiamo vivere la nostra vita tranquilli, godendoci la vita, divertendoci. Quando c'è il bisogno, mettiamo il nostro regno in azione. Amen. Senza stare sempre dove, dove. Dio ti porta.
Amen. Speriamo di mangiare oggi, sì.
Sarà veloce. Io sono arrivata qua che non riuscivo a respirare normalmente a motivo dell'allergia. La prima notte non riuscivo a dormire praticamente perché dovevo respirare con la bocca, quindi mi sono pure soffocata la prima scena con un pezzo di pane mentre respiravo e mangiavo. È una situazione che dall'inizio di primavera, all'inizio di marzo stavo così, dopo prendere tante medicine non facevano effetto e ho lasciato stare. Già da una ventina di giorni non prendevo più la medicina. Sono arrivata qui e ho detto, signori, io non voglio tornare a casa così. E desta mattina non uso più il fazzoletto, sto benissimo e sono guarita nel nome di Gesù. Grazie di sì.
È stata l'ultima scena. Durante l'ultima scena sei stata guarita. Ok. Allora vogliamo chiedervi per favore se ognuno può prendere la propria sedia per favore portarla fuori, ok? Iniziamo dall'altro lato. Devi dire qualcosa?
Non riusciva a muoverla, non riusciva a muoverla.
Gloria a Dio. Gloria a Dio, alza. Gloria a Dio. Ti hai rotto la clavicola se non sbaglio. Gloria a Dio, questo è un miracolo. Gloria a Dio, dai. Prendiamo posto fuori che abbiamo già il pranzo quasi pronto, così...
Stra wow!